modo di arrivare su alcune notizie, di raccontare alcune notizie che Piana Notizie racconta quotidianamente, che ci aiutano però veramente ad allargare lo sguardo su questa parte di città così importante che è la Piana Fiorentina, da cui vengono fuori delle notizie che alle volte sembrano minori ma invece sono molto importanti, come vedremo tra poco.
Salutiamo Elena Andreini di Piana Notizie in collegamento quest'oggi, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, bentrovati a tutti, grazie ancora.
Allora, ci ha colpito Elena un cartello, sesto uguale campi anche nei fatti, un cartello nell'ambito della mobilitazione degli studenti dell'Agnoletti. Ci dici cosa sta succedendo sul versante dei diritti e degli spazi scolastici nel territorio di Campi?
Che forse non sono tutti uguali? Questa è una domanda, chiaramente. Questa è anche la domanda che si pongono gli studenti di Campi Bisenzio, perché l'Agnoletti è una scuola superiore, tanto per insomma spiegare, quindi certo. C'entrano sì i comuni, però le scuole superiori, come sappiamo, sono gestite sono di proprietà della città metropolitana. Cosa è successo? È successo che la scuola l'Agnoletti è una scuola di sesto fiorentino, però ha una succursale da tantissimi anni a Campi Bisenzio. Questa succursale ha avuto bisogno di una ristrutturazione e quindi gli studenti da quest'anno di Campi Bisenzio, alcuni sono rimasti in quei locali di via Garcia Lorca, altri sono stati mandati, si trovano invece al CNR, nel polo scientifico, in alcune strutture sistemate ad hoc per loro. È successo che gli studenti di Campi Bisenzio hanno protestato perché si sentono un po' di serie B, non stanno andando ai lavori, nella scuola proseguono e a loro creano problemi. Ci sono stati anche dei furti, loro dicono, durante il periodo natalizio, e la loro voce, dicono gli studenti, non è stata ascoltata da chi di dovere, e quindi si sono hanno deciso di prendere cartelli e protestare davanti al comune di Campi Bisenzio. Questa protesta è stata, c'è stata una risposta da parte del comune di Campi dicendo vabbè, noi comunque cerchiamo di fare il possibile, però non siamo noi come Campi Bisenzio, come comune non c'entriamo, c'è la città metropolitana che se ne occupa di tutto questo.
Come risposta nei confronti dei giovani, insomma, viene recepita come uno scaricabarile, poi nei fatti non lo sarà, però è una risposta mancata, infatti, rispetto a 270, ricordiamolo, giovani che frequentano la succursale.
Sì, sono 270, alcuni sono lì nella succursale, altri sono appunto nelle strutture che sono state create all'interno del polo scientifico per questa situazione, e certi ragazzi vogliono risposte precise, e purtroppo queste risposte sembra che tardino anche ad arrivare, insomma, quelle che vogliono loro.
È un passaggio importante per Elena, perché poi accadono questioni gravi e ci diciamo però questi giovani vanno ascoltati. Ascoltiamoli prima, diciamo così, no?
Questa è la giusta osservazione, vanno ascoltati, però a volte invece non lo facciamo, cioè parliamo ma non ascoltiamo, è così. A volte accade questo, chissà se questo è anche uno di quei momenti.
Ci siamo occupati dunque di questa situazione perché vogliamo anche avere poi aggiornamenti rispetto alla sorte della struttura, ma soprattutto dei servizi e delle promesse che sono state fatte agli studenti. Continuiamo a parlare di giovani perché andando alla cronaca, sicuramente l'omicidio del 17enne di Mati avvenuto il 9 dicembre ha a che fare con una dimensione di carattere giovanile che però assume contorni sempre più inquietanti. Altri fermi e una conferma che le parole del ragazzo prima di essere ucciso "non sono io" presupponevano una mistificazione o comunque una confusione rispetto all'identità del ragazzo, che non era l'obiettivo così come credevano appunto i ragazzi che avrebbero compiuto l'omicidio. Cosa sappiamo adesso degli sviluppi?
Infatti, che piega sta prendendo la questione?
Ma questa rimane sempre la domanda su cui si stanno interrogando ancora chi lavora al caso, ovviamente, cioè era lui che volevano colpire o no? E questa è la domanda fondamentale. Sono stati già per questo omicidio ci sono già 5 persone indagate, per cui lo sappiamo che sono. E questa è la domanda che si pongono tutti. È una domanda che fa, secondo me, un'ipotesi che fa anche riflettere su una vicenda terribile come è stata quella che è avvenuta alla fine di dicembre scorso, cioè un ragazzo che è stato inseguito, che è stato accoltellato brutalmente, e quindi quali saranno gli sviluppi non si sanno ancora, cioè non so quale sarà la strada che prenderà, però un'ipotesi del genere fa sicuramente riflettere e discutere, perché e se davvero non fosse stato lui? Anche questa è una domanda. Certo, stamattina ci poniamo tante domande.
È giusto ribadirne l'importanza, no? Perché poi sono sospensioni che non mancheranno di nostra attenzione in futuro, anche rispetto agli aggiornamenti, anche su questa vicenda. Ce n'è un'altra di tutt'altro spessore, però che sinceramente ci ha fatto sobbalzare, perlomeno per chi ha storia, ricordi legati a Sesto Fiorentino, leggere in vendita l'immobile del Circolo Rinascita di via Matteotti, insomma, un po' di sgomento lo crea, è veramente così?
Sì, forse anche qui poi si aprirà un'altra domanda, non lo so, però è vero, è successo in settimana, è arrivata una nota appunto della proprietà del Circolo Rinascita. Per chi conosce Sesto, il Circolo Rinascita in via Matteotti è, diciamo, di lato a Piazza Ginori, dove da sempre c'è la sede adesso c'è la sede del Partito Democratico, e c'è anche chi ha fatto un po' di confusione. La sede che, diciamo, sarà in vendita è quella appunto del Circolo Arci Salone Rinascita. Questa decisione è partita proprio dai proprietari, cioè dalla fondazione di Est Democratici Sestesi, dall'immobiliare popolare di Sesto Fiorentino, in accordo appunto con il Circolo Arci Salone Rinascita. Che cosa succederà a questo immobile? Non si sa. Loro hanno deciso appunto di metterla in vendita. Ieri c'è stato anche un comunicato del Partito Democratico dicendo: attenzione a non fare speculazioni. Ecco, in sintesi, diciamo, è così. Sì, se ne andrebbe così un pezzo di storia cittadina, perché il Salone Rinascita da sempre ha rappresentato un punto, si potrebbe dire il culturale, no?
Esatto. Una parola. Sì. 3.000 metri quadrati di struttura, immaginiamo adesso un'insostenibilità, no? Economica, ma da un punto di vista istituzionale l'amministrazione è intervenuta in questo scenario possibile futuro per una nuova vita della Rinascita?
Diciamo, l'amministrazione comunale non è intervenuta, perché qui c'è una proprietà diversa, anche se comunque riguarda un pezzo di città, chiaramente. Però sono intervenuti appunto i componenti, i gruppi politici che in qualche modo sono legati alla storia di quel pezzo di città, e quindi la preoccupazione da un lato è fare anche una evitare di fare un'operazione immobiliare, questo lo dice il Partito Democratico, che propone anche non fare un qualcosa che possa essere utile alla città, perché no? Un auditorium, e questo potrebbe diventare anche qui un elemento di discussione sul futuro di Sesto Fiorentino, di quel pezzo di città. Stamattina siamo tutti pieni di domande.
Siamo pieni di domande. No. Cioè, ricordiamo che il circolo Rinascita di Sesto Fiorentino passa una giovanissima Mina.
anche.
Passa Tony Dallara, passa Margherita Hack,
passa Renato Zero,
cioè stiamo parlando veramente di un pezzo di storia, sì, che veramente riusciva poi a tenere insieme il salone con concerti e balli da 500 persone a incontri, appunto il culturale di cui parlavi prima, che hanno fatto la storia, ma non siamo, come dire, legati soltanto alla storia, siamo legati al futuro, cioè evidentemente c'è bisogno di immaginare qualcosa di attuale, 3.000 metri quadri, spese insostenibili, però adesso se finiscono anche esperienze di questo genere, appunto a proposito dell'essere pieni di domande questa mattina, anche questo è fatto che poi ha delle conseguenze sociali, luoghi di aggregazione ed altro.
Indubbiamente, anche perché tenete presente una cosa che lì comunque, cioè a Sesto Fiorentino, secondo me, manca un posto dove, un luogo dove si possano svolgere davvero delle attività ai livelli di concerto di Mina, vabbè, teniamo, così. Quello lo è stato, oggi abbiamo difficoltà.
Elena, tu dici lo è stato, no? Allora mi soffermo su questo perché è arrivato un messaggio al nostro numero WhatsApp. Il problema è che non c'è mai stato un cambio generazionale in quel circolo rispetto ad altri sul territorio, ci scrivono.
Questo probabilmente hanno ragione. Non c'è forse non c'è stato un cambio generazionale da tante parti, anche questa.
Certo.
Però è vero, non c'è mai stata probabilmente una. Si è vissuto un po' su quello che è capitato, sono cambiati i tempi e magari non si è pensato a ripensare, il gioco di parole io lo faccio spesso, però a ripensare a come renderlo di nuovo vitale. Probabilmente c'è anche questo aspetto, forse su questo dovrebbe aprirsi anche qui ora una discussione. Perché che ci sia, secondo me, la necessità di uno spazio ampio, quasi un teatro in città, io la butto lì perché il teatro in città c'era, i Sestesi lo sanno, i Sestesi di una, insomma, diciamo piuttosto adulti, parecchio adulti, sanno benissimo che a Sesto Fiorentino c'erano i teatri, non ci sono più per vari motivi, perché sono cambiate le cose, sono state fatte scelte di un certo tipo e così via, ma però uno spazio del genere serve. Io lo dico anche perché recentemente c'è stato un festival al quale tengo molto, che è stato il Festival del Giallo, con personaggi di un certo livello.
Sì,
devo dire la verità, che per carità, c'è lo spazio del cinema Grotta, benissimo, abbiamo visto benissimo cinema, c'è lo spazio della Libreria Rinascita, ottimo, però a volte c'è bisogno forse anche di uno spazio per altre esperienze teatrali. Abbiamo il Teatro della Limonaia, ottimo anche quello, bene che ci sia, però sappiamo che si chiama Teatro della Limonaia per un motivo ben preciso, ovviamente è stato recuperato in uno spazio che non era
un teatro della città, come hai detto in apertura, lo auspichiamo, vediamo. Comunque noi racconteremo anche con Piana notizie dalla Piana anche questa vicenda. Ci scrivono ancora: il problema è che è cambiato il mondo e queste strutture non sono riuscite ad adeguarsi, non riguarda solamente il contesto della Rinascita, ma è un tema, cioè, che affronteremo.
La cosa importante è, per esempio, l'esperienza della Limonaia continua ad essere un'esperienza veramente strepitosa e importantissima e vivace, vitale e di alto livello, per cui le cose buone teniamocele strette.
E poi il lavoro, insomma, che Barbara Nativi ha fatto fortunatamente non è andato perduto, come in altre realtà invece accaduto. Elena Andreini, grazie per essere stata con noi, ci risentiamo lunedì in Notizie dalla Piana, buona giornata e buon lavoro alla redazione.
Grazie a voi.